19, pagina 973. Matteo capitolo 19, versetto 4. Ed egli rispose loro: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma dal principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un altro, commette adulterio. Vogliamo adesso cantare un canto. Durante questo canto i bambini della scuola...
Davanti alla tua presenza, siamo sotto la tua parola e ti preghiamo che la tua parola possa essere proclamata con fedeltà, con coraggio, con potenza, che il tuo Santo Spirito possa assistere me che parlo, ognuno di noi che ascolta e si sottomette ad essa. Signore, fai che il messaggio del Signore Gesù Cristo, la potenza della sua croce, possa continuare a operare e trasformare nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Siamo nella seconda puntata di una serie di sermoni che riguardano il tema del matrimonio e la famiglia. È un compito non facile, per diversi motivi. In primo luogo perché difficilmente qualcuno di noi può porsi come esperto in questo settore. In secondo luogo perché la nostra comunità è formata da tante persone che hanno esperienze e vissuti molto diversi gli uni dagli altri. Ci sono coppie che forse stanno per andare verso il matrimonio, ci sono già coppie consolidate, coppie con figli, altre senza, ci sono single, c'è gente che vorrebbe sposarsi ma non riesce a trovare il giusto compagno o la giusta compagna. Ci sono, come dire, c'è un coacervo, diversi contesti che in qualche modo ci pongono in una situazione di difficoltà. Cosa ha la parola di Dio da dire a ognuno di noi in questi contesti, in queste situazioni? Allora la sfida di questa mattina non è una sfida semplice. Io prego che il Signore ci accompagni, no? Perché io sono convinto che anche se questo tema può sembrare apparentemente un tema che è riservato soltanto per alcune categorie, in realtà qualcosa da dirci, da dire a ognuno di noi. Il tema di oggi è questo: bisogna riscoprire come cristiani, perché la Bibbia ne parla, la potenza, no, e la bellezza e la sfida del matrimonio. E questo è un tema centrale nella Scrittura. Il Signore Gesù ne parla, abbiamo visto Matteo, quanto il Signore Gesù stesso, come vedremo a breve, fa un richiamo forte ai testi che si trovano in Genesi 1 e 2. Lui stesso rimanda lì, è da lì che bisogna incominciare a scoprire qual è il progetto di Dio per l'uomo e per la donna. Però fatemi subito dire alcune cose. Ora, c'è stata fino a qualche anno fa, nella cultura contemporanea, no, quest'idea: il matrimonio in realtà è un'invenzione recente. L'uomo e la donna hanno incominciato con la promiscuità, no, quindi in qualche modo si accoppiavano in modo improvvisato, così come succedeva, e poi pian piano hanno stabilito delle regole, hanno inventato il matrimonio. Molta cultura secolare, mondana, ha questa idea, che il matrimonio in realtà rappresenta uno stadio, diciamo così, ultimo delle relazioni tra uomo e donna, è il frutto di un'evoluzione. Bene, ci sono studi non soltanto biblici che invece stanno dimostrando che è vero l'inverso. Cioè, in realtà, fin dall'inizio, le prime testimonianze storiche ci danno una dimostrazione che tra uomo e donna si è sempre tentati di costruire una relazione stabile, consolidata, non improvvisata, con delle regole. Ora, il matrimonio ha una potenza unica nella cultura del nostro mondo, perché lo si trova ovunque nel mondo. Certo, con variazioni di vario tipo, ad esempio, no, ci sono, come dire, alcuni contesti dove il matrimonio non è tra un uomo e una donna, ma sono ammessi, diciamo così, più partner, no? Oppure altre situazioni dove la donna deve accompagnare l'uomo, sì, però, come dire, 20 metri indietro. Altre situazioni invece dove in pratica prima di arrivare al matrimonio la donna deve essere immersa nel latte di capra, no? Per cui ci sono diverse situazioni dove in qualche modo, no? Dove con le differenze culturali, ma che testimoniano questo, la unicità, la profondità, no? di questa istituzione che troviamo nella scrittura del matrimonio, di una relazione stabile tra l'uomo e la donna. Ora, noi siamo il popolo della Bibbia, il popolo della Bibbia ha un messaggio che vuole essere universale. Per il cristianesimo il modello biblico è davvero l'unico modello plausibile e che noi dobbiamo fare di tutto per applicare, per vivere nella nostra vita. E quanto Gesù dice, quando Gesù in Matteo 19 sta richiamando Genesi 1 e Genesi 2, in realtà sta dicendo proprio questo: guardate che se tu vuoi vivere davvero la tua umanità in modo pieno, no, devi avere una visione biblica della relazione che può esserci tra uomo e donna. Se tu non hai una visione biblica della relazione che ci può essere tra uomo e donna, stai deturpando la tua umanità. E Gesù offre una prospettiva che è gloriosa, che è importante. Lui richiama Genesi 2:24, Matteo 19 verso 4, esattamente una citazione di Genesi 2 verso 24. Perciò Dio, il creatore, li creò maschio e femmina e poi disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne. Tre cose vengono fuori da questa citazione che Gesù fa, tre fondamenta, tre cose costitutive per ogni matrimonio che vuole avere il nome di matrimonio, che vuole essere, vuole vivere in modo cristiano. La prima cosa è che Gesù dice, ecco, il matrimonio cristiano inizia con una separazione, inizia con la separazione dalle proprie famiglie, c'è un distacco. E questa è la prima, l'uomo lascerà, cioè c'è una distinzione netta che accade tra quello che era prima e la nuova configurazione che il Signore dà. Due, però non ci si ferma soltanto lì. La seconda cosa che Gesù dice è: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con sua moglie, cioè c'è una intimità vissuta, c'è un'unione fisica. E la terza cosa che Gesù dice, e i due saranno una sola carne, che va al di là dell'unione fisica, ma è là il progetto di vita che si condivide. La separazione, quindi, quest'unità, quest'intimità, e il vivere assieme per un progetto di vita. Questi fattori, dice il Signore Gesù, sono costitutivi, sono fondamentali per ogni matrimonio che vuole essere cristiano, che vuole vivere nella benedizione di Dio. Ora, e Gesù dice, guardate, che se queste cose non ci sono, se queste cose non si sviluppano delle patologie, si sviluppano delle difficoltà, si sviluppano delle malattie che in qualche modo possono minacciare la relazione tra uomo e donna. E lui spiega, va in questa direzione. Quindi quello che noi vogliamo fare questa mattina è un po' accogliere l'invito che il Signore ci dà e approfondire un po' questa prospettiva. Il matrimonio è davvero un elemento importante per i cristiani, non possiamo sottovalutarlo. Il matrimonio è il fondamento della vita familiare, deve essere vissuto con integrità e questa integrità deve essere riconosciuta socialmente. Il matrimonio è un'unione volontaria, non può essere imposto, non ci possono essere, come dire, delle coercizioni all'interno di esso, ed è, come dire, ed è strutturato, ha delle norme, la Bibbia ci dà delle norme che devono essere rispettate se noi vogliamo vivere la relazione tra uomo e donna all'interno del matrimonio in modo biblico, in modo benedetto da Dio. Questa è la visione biblica del matrimonio, ma quali sono le patologie? Quali sono le corruzioni del modello biblico? Qual è la concorrenza? Cosa ci dà, cosa ci offre la concorrenza nel nostro mondo? Beh, ci offre diverse variazioni. Ve ne voglio dire alcune, perché sono cose che si trovano attorno a noi e che spesso noi stessi, come dire, con facilità accogliamo confondendole con il modello biblico, con la potenza del messaggio del Vangelo. La prima corruzione sono i matrimoni che sono dominati dalle famiglie di origine. C'è una patologia molto forte in questa dimensione. Cioè, in pratica si vive il matrimonio come continuità di una certa dinastia, no? Non so se qualcuno di voi ha visto, no? Alcuni film, no? La mafia è un contesto che rappresenta molto, molto, molto bene questa logica della dinastia. C'è un padrino a cui tutti fanno un riferimento e nessuno può distaccarsi da queste logiche. Il matrimonio è pesantemente influenzato dalla logica di un padrino, di una figura che in qualche modo controlla la famiglia. In alcune culture c'è la venerazione degli antenati, spesso succede anche nelle famiglie. C'è un riconoscimento eccessivo per quelle persone che ci hanno dato la fonte della vita. No? In Cina e in Giappone addirittura si rischia la pena di morte se si offende il padre di una persona, di uno dei due coniugi. Quindi no, c'è un elemento che procura una forte distorsione, una forte patologia, no? Matrimoni organizzati, i matrimoni, come dire, organizzati, i matrimoni che sono gestiti in modo diretto dalle famiglie da cui si viene. Bene, queste cose non hanno nulla a che fare col modello biblico. Oppure i matrimoni che sono dominati dalle famiglie, dalle dinamiche familiari. Questa è una cosa pesantissima, perché quando questo succede, il matrimonio rischia davvero di essere ucciso da queste dinamiche. La prima patologia che deriva da un mancato distaccamento è proprio questa, matrimoni dominati da logiche familiari che sono esterne al Vangelo e si trovano in ogni cultura. Ed è una minaccia mortale al benessere e alla qualità del matrimonio stesso. Poi ci sono altri matrimoni che invece sono visti come luoghi dove manifestare il proprio potere, la propria forza, dove specialmente spesso l'uomo non vuole vivere il matrimonio come contesto dove manifestare tutto il pieno delle sue qualità. E allora in questa patologia si sviluppano subito, no, delle faticose e pesanti differenze di genere. Però questo non è il messaggio biblico. Il messaggio biblico non ci autorizza assolutamente a vivere il matrimonio come luogo dove uno dei due deve manifestare la forza, il potere, l'autorità agli altri, no? Il matrimonio biblico deve essere fatto, ci dice la Bibbia, secondo i canoni della gentilezza, del porgere l'altra guancia, dell'accoglienza. Il Signore Gesù ci ha insegnato questo, lo Spirito Santo è uno spirito che opera, che crescere il suo frutto, ed è un frutto che è fatto essenzialmente di amore. C'è una bellissima frase nella liturgia del matrimonio della Chiesa d'Inghilterra, che dice, la traduco, con tutti i miei beni di questo mondo, io ti proteggerò. Ed è questa la logica biblica. Con tutto me stesso, io non, manifesterò la mia forza su di te, ma ti proteggerò, ti circonderò di amore. Matrimonio come luogo di manifestazione della forza, dei muscoli, patologia, non è il messaggio biblico. C'è una terza patologia, ed è l'illusione romantica. Con il Rinascimento, fratelli, quello che è successo è una cosa di questo tipo. Si è spostata l'attenzione da Dio alla potenzialità dell'uomo. E da allora l'uomo è diventato un polo da venerare. Il matrimonio romantico è una distorsione del modello biblico, perché vi dice questo: tu stai con una persona fino a quando, in qualche modo, hai riconoscimento, ti viene attribuito una certa attenzione per quello che tu sei, fino a quando c'è una certa passione, fino a quando c'è un sentimento che è sostenuto, fino a quando tutto va bene e i due poli, uomo e donna, hanno una reciproca soddisfazione. Ma neanche questo è il modello biblico. Questa è un'illusione romantica. Il modello biblico ci dice che il matrimonio spesso non è fatto soltanto di buoni sentimenti e di buona passione, ma c'è un lavoro, c'è un impegno, c'è una determinazione, anche quando le nostre sensazioni non vanno in quella direzione. Bisogna prendersi sul serio. Poi c'è un'altra patologia che è molto diffusa nella cultura contemporanea in un paese come il nostro, ed è quella del moralismo. Cioè, che è un po' questo, il matrimonio funziona in questo modo. No, allora, è importante che ci sposiamo in chiesa, o che in ogni caso ci sia una benedizione di tipo religioso al nostro matrimonio, perché tutti lo fanno, perché l'idea di un matrimonio cristiano è una bella idea, no? Per cui dobbiamo rispettare tutti i canoni, no? Ci deve essere un'attenzione precisa, che alcune norme siano attuate, no? Il matrimonio deve essere formalmente a posto. Il matrimonio come luogo formale, dove formalmente siamo cristiani, perché abbiamo fatto il matrimonio cristiano, però in sostanza, no, la nostra vita matrimoniale è una zona libera, è una zona franca, dove continuiamo a fare quello che vogliamo. C'è una forma, diciamo, apparentemente cristiana. Abbiamo fatto alcuni passi, abbiamo riconosciuto l'istituzione cristiana del matrimonio, però la nostra vita comune, i nostri progetti di vita, le dinamiche interne alla coppia, alla famiglia stessa, rinnegano la forma. C'è un conflitto tra forma e sostanza. Siamo influenzati dal cristianesimo, però in realtà usiamo il matrimonio per fuggire da esso. E l'ultima patologia, quella più moderna, è quella propria dell'individualismo, del contrattualismo. È questo, vi dice questo, molto diffusa. Il matrimonio è un luogo di negoziazione. Tu devi contrattare con il tuo coniuge ogni cosa. Se non va bene, dovete trovare un punto di accordo, un equilibrio. Se la contrattazione finisce male, tu sei autorizzato a uscire dalla negoziazione e a individuare e a pensare un altro contesto, un altro partner. Tu contratti, se sei bravo ottieni un certo risultato, se non va bene si passa ad altro. C'è un autore, Enzo Kelly, è un dell'Università di Siena, lui ha studiato a fondo queste dinamiche, e a un certo punto si fa interprete di questa prospettiva, e guardate cosa dice. È indubbio che il modello tradizionale non risponda più alle nuove esigenze. Ma è altrettanto vero che le relazioni di coppia non possono limitarsi all'erotismo soltanto. C'è bisogno di una profonda intimità, di confronto, di un'unione che non può essere soddisfatta soltanto dai rapporti occasionali e che richiede una certa forma di continuità. Però questa forma di continuità deve essere meno rigida di quella tradizionale o cristiana. La cultura che emerge oggi non fornisce delle risposte certe ma indica alcune direzioni. Queste direzioni significa questo. Uno, per prima cosa, come pensa la cultura contemporanea, è questo. Per prima cosa, non esistono soluzioni valide per tutte. E ogni individuo e ogni coppia deve individuare una propria via di realizzazione. Per alcuni può risultare, come dire, buona ed appropriata la via tradizionale del matrimonio, magari con qualche personalizzazione, quindi il matrimonio personalizzato. Due, mentre per altri la direzione potrebbe essere quella della convivenza o forme ancora meno rigide da un punto di vista dei vincoli. Ciò che conta nella nuova ottica è soprattutto la consapevolezza e l'impegno con cui i due partner vivono la strada scelta, quella che sia, qualunque strada va bene. Questa è la prospettiva. L'individualismo, il contrattualismo, va bene, però fino a un certo punto. Va bene Pippo, ma siamo teorici in questo modo, no? Perché queste sono le concorrenze, ma come dire, queste sono le corruzioni, le patologie del modello biblico. Però io voglio dirvi questa mattina che ci sono alcuni comportamenti che noi attuiamo, realizziamo nella nostra vita matrimoniale, nelle nostre relazioni di coppia, che in realtà conquistano, vanno nella direzione di far realizzare queste patologie nelle nostre famiglie, in modo che la nostra famiglia, piuttosto che diventare un luogo dove il Vangelo benedice, dove il Vangelo accoglie, dove il Vangelo trasforma, diventa un luogo di esclusione, di distanza, dove il Vangelo viene vissuto con difficoltà. Volete alcune cose pratiche? Alcune cose pratiche che possono suggerire che stiamo andando in questa direzione? Beh, ci sono alcuni segnali che io vorrei considerare assieme a voi, e poi ritorniamo al testo biblico, ed è il secondo punto. Quindi non ci sono soltanto delle corruzioni o delle patologie, ma ci sono alcuni segnali di crisi. Ci sono alcuni trend, alcune responsabilità che ci fanno comprendere che ci stiamo allontanando dal modello biblico. Bene, il primo, guardate questo, fratelli, guardate il tempo che noi investiamo nelle nostre relazioni, nella relazione con il nostro coniuge o che c'è all'interno di una coppia. I dati dicono che almeno 5 ore al giorno, almeno per 5 ore al giorno in media, la TV o internet prende tempo alla famiglia. E la riduzione del tempo dovuta all'uso maldestro della tecnologia è un segnale importante che il nostro matrimonio, che la nostra famiglia sta attraversando un periodo difficile. 5 ore al giorno. C'è un rifugio, si usa spesso la TV o ad oggi internet per fuggire dalla fatica della relazione, dalla fatica del costruire una sana relazione di coppia. E questo ha un impatto devastante. Ha un impatto devastante perché il tempo qualitativo nelle famiglie si riduce sempre di più. Studi dello scorso anno hanno quantificato in 11 minuti il tempo medio che ogni giorno un marito spende con sua moglie. È una tragedia, perché con 11 minuti al giorno tu non costruisci la famiglia, fai qualcos'altro. Il primo segnale di crisi, il secondo segnale quanto si vive il matrimonio come tempo libero. Ora, o come vacanza, l'idea è questa. Allora, ci sono alcune cose che bisogna lavorare per forza. No? In qualche modo quando si lavora uno può sopportare anche alcune difficoltà, però poi quando siamo in vacanza vogliamo che tutte le cose siano a posto, vogliamo il villaggio turistico che ci coccoli, capite? Non vogliamo più impegnarci duramente, no? E l'idea è questa, è di tutte quelle persone, di noi stessi, a volte anche io, che vivono la relazione di coppia come deve essere il luogo di estremo rilassamento, deve essere un luogo dove non si lavora, bisogna riposarsi, si fanno altre cose altrove, ma il matrimonio e la famiglia deve essere il luogo dove finalmente noi possiamo essere noi stessi senza fatica. Il matrimonio come tempo libero, dove in qualche modo non bisogna più sforzarsi di dare, di impegnarsi, no, dobbiamo serenamente godere e nessuno può disturbarci. Non è così. Il matrimonio non è free time, il matrimonio richiede impegno, costanza, determinazione, lavoro più di altre cose. Il matrimonio non è una vacanza. Così un'altra cosa che spesso colpisce in modo mortale il matrimonio è la diffusione del sesso prematrimoniale, perché va a togliere ed eliminare dal matrimonio quell'unicità che è garantita dal messaggio biblico. I dati sono incredibili in questa direzione. Vuol dire, i dati dicono che almeno il 70% degli uomini e delle donne, anche nelle chiese, arrivano al matrimonio con esperienze di questo tipo. Questo significa, oltre al fatto che non è questo non è nella prospettiva biblica, ma questo significa che stiamo perdendo il senso dell'unicità, stiamo perdendo la sensibilità, la ricchezza del dono che il matrimonio cristiano può dare. Un'altra patologia, un'altra segnale di crisi è il significato dell'amore che noi abbiamo all'interno del matrimonio. Spesso noi pensiamo che si vive nell'amore soltanto se c'è una sensazione, se c'è sentimento, se c'è felicità, se c'è passione. Quando questi sentimenti si riducono leggermente, andiamo in profonda crisi. Ma questa non è la definizione dell'amore cristiano. Vai in Prima Corinzi 13 e noterai qual è la giusta definizione dell'amore cristiano. È tutta un'altra cosa. È pazienza, è sacrificio, è sopportazione. Quello è l'amore che deve essere sviluppato all'interno di una relazione di coppia. Un'altra crisi è il troppo lavoro. Uomini e donne, nel XXI secolo, a differenza di altre volte, di altri anni, stanno incrementando il tempo dedicato al lavoro. La media è questa, dalle 45 alle 55 ore la settimana sono dedicate al lavoro. Questa è una minaccia, fratelli, perché significa che io non ho il tempo di investire nel modo biblico, nella mia famiglia. Ed è una richiesta molto forte che spesso si fa ai giovani, quando sono nel pieno delle loro forze, devono investire e lavorare per guadagnare di più, per ottenere una certa posizione, però presto si trovano, no? Che hanno investito la loro vita nella direzione sbagliata e la loro famiglia inizia a sgretolarsi. Il relativismo, un altro segnale di crisi, no? Le convivenze che vanno d'accordo, no? C'è anche una certa facilità nell'accogliere il divorzio, oppure, no? Nelle relazioni con l'altro sesso, cioè, vabbè, cos'è che importa? No, quello che fa per te non è la cosa giusta da fare spesso. Oppure pensate alla pornografia, un altro segnale di crisi all'interno della coppia, all'uso della nuova tecnologia, chat, internet, siti, non fanno altro spesso che sviluppare comportamenti ossessivi, delle vere e proprie dipendenze, e che in qualche modo non fanno altro che produrre segnali di dipendenza, l'uomo o la donna iniziano a essere schiavi di queste cose. Sapete perché succede? Succede perché l'uomo o la donna cercano una gratificazione personale che non riescono a trovare nell'altro partner, e sviluppano queste vie di fuga che sono pericolosissime. Significa che in qualche modo io sto separando il piacere dall'amore, e quando questo accade è un segnale pesantissimo di crisi all'interno del matrimonio. Io separo il piacere dall'impegno. Pensa anche all'isolamento sociale, che è un altro segnale di crisi, come la corruzione, il modello che il Signore Gesù stesso ha suggerito viene corrotto. Sapete cos'è? Quando si vive un isolamento sociale, quando il nucleo familiare diventa isolato, diventa nucleo a sé stante, non deve, non può sviluppare, come dire, relazioni con, o fa fatica a sviluppare relazioni con la comunità. Quanto tutto deve accadere all'interno del nucleo familiare, quanto c'è una mancanza di rete, quanto gli apprendimenti positivi, quanto io non imparo dalle altre famiglie, quanto tutto deve accadere all'interno del mio focolare, e questo accede, non fa altro che sviluppare delle dinamiche involutive, le coppie che iniziano in qualche modo ad appesantirsi e a non trovare più via di uscite. Ma ricorda, come qualcuno disse, che anche la casa più bella, anche la casa che è più perfetta, non è una vera casa se non ha delle porte e delle finestre. E allo stesso modo deve essere una sana relazione tra un uomo e una donna. Deve essere una casa bella, però piena di porte e di finestre, dove può venire, dove può penetrare la luce dall'esterno e può essere un luogo di accoglienza e di scambio con altre persone. Nel nostro contesto, un altro segnale di crisi è il mito della casa ideale. La casa ideale deve essere sempre a posto. È un luogo dove abito, deve essere, e mi totalizza le mie energie, i miei sforzi. La casa come mito, non importa, non è importante costruire delle relazioni, ma se c'è del disordine a casa tua, se la tua casa ha delle imperfezioni, non è come tu vorresti, non è allo stesso livello di un ottimo museo, allora siamo in crisi. Il mito della casa ideale. E uomini e donne che investono energie e tempo in questa direzione e non escono, entrano in un loop che non li porta da nessuna parte. Investono nell'idea, nel mito della casa, piuttosto che nelle relazioni, che sono l'unica cosa che può arricchirci davvero. Tutte queste cose, assieme alla manipolazione, producono dei segnali di crisi. Vuol dire che in qualche modo stiamo accogliendo modelli non biblici nella relazione tra uomo e donna. Cosa dobbiamo fare con tutto questo? Beh, c'è una via di uscita? Io penso di sì. Io penso che ci sono delle vie di uscita. Il messaggio biblico ci dà alcuni segnali, ci dà alcune indicazioni. Io vorrei che prendessimo i primi capitoli della Genesi, perché vorrei ripercorrere con voi alcuni passaggi. Perché spesso questi segnali di crisi nascono da una distorsione, da una disattenzione nell'accogliere il messaggio biblico. Genesi 1. L'istituzione del matrimonio si trova sia in Genesi 1 e Genesi 2. Se vi ricordate, l'abbiamo detto la volta scorsa, la Bibbia inizia con un matrimonio, col matrimonio, e finisce col matrimonio, le nozze dell'agnello. Per cui siamo davvero nel cuore, no, del messaggio biblico. Genesi 1 ci dà la prima versione della creazione. Genesi 1 verso 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia il dominio sui pesci, sul mare, sugli uccelli del cielo, sulle bestie sulla terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse, Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni bestia che sta sulla terra. Poi il 2, al capitolo 2, leggiamo il verso 18, che è un arricchimento di questa visione. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E così ci va a completare il racconto della creazione dell'uomo e della donna. Ora, amici, Genesi 1 ci dà questa immagine, ci dice che in qualche modo l'uomo e la donna hanno un'eredità, hanno un privilegio unico. Significa che sono chiamati a riempire la terra, no? come Dio vuole, a governare la terra, sono gestori, sono giardinieri di un giardino maestoso che è il giardino di Dio, che è il giardino della creazione di Dio. E Dio li crea maschio e femmina, cioè la differenza di genere qui è fondamentale, no, per realizzare nella dipendenza di Dio il progetto di Dio. Genesi 2 verso 18 ci dà invece un'altra indicazione che manca in Genesi 1. Qual è questa indicazione che ci dà Genesi 2 verso 18? È questa. Genesi 2 verso 18 ci dice: non è buono che l'uomo sia solo. Ora, che significa solo? Perché non è buono che l'uomo sia solo? Alcuni hanno pensato questo, che è una idea sbagliata. Dio ha pensato il matrimonio per sopperire, per soddisfare le esigenze di solitudine del maschio. C'era questa persona che si annoiava, in qualche modo non aveva un compagno o compagna con cui, no, con cui discutere, interagire, o litigare, o progettare. Ecco, Dio si fa sensibile, no, di questa prospettiva, e allora soddisfa il bisogno di solitudine che ha Adamo. Non è così, non credo che sia questo. Non credo che il matrimonio sia funzionale a questo. Anzi, voglio essere più chiaro. Non è vero che il matrimonio è la risposta alla solitudine. Il matrimonio non è la risposta alla solitudine. Nella nostra cultura contemporanea, specialmente tra i giovani che hanno una certa età, c'è questa logica. Bene, se io non mi sposo, vuol dire che non mi ama nessuno. E se non mi ama nessuno, vuol dire che sono solo, sono condannato alla solitudine, non ho un progetto di vita, non mi realizzo. E quindi molti single vivono, no, con estrema, come dire, con estremo disagio questa condizione. In realtà non è questo. Voglio rassicurarti, se tu sei single o se ancora non è successo che hai individuato il partner giusto, non è così. Non è vero che che solo il matrimonio è il luogo dove l'uomo o la donna possono realizzarsi. Cosa significa? Non è buono che l'uomo sia solo. Significa questo. Uno, significa che non è vero che il matrimonio è pensato per soddisfare ai bisogni personali di qualcuno. Questo non è il progetto di Dio. No. Ora, vorrei che guardiamo il contesto di Genesi 2, perché questo è un passaggio delicato, perché spesso non si comprende questo. Genesi 2, quello che ci dice Genesi 2 è che c'è un uomo, Adamo, che lui fa, come dire, ha una vocazione da parte di Dio. Adamo è giardiniere, è il giardiniere del giardino di Dio. Lui ha una responsabilità enorme. Non è buono, significa questo. Guarda, Adamo, questo giardino, il giardino della creazione di Dio, è troppo grande. Tu non ce la fai con le tue sole forze. Non è buono, non è opportuno, no, che tu possa realizzare tutto quello che devi fare soltanto con le tue forze. Tu hai bisogno di un aiuto, cioè di un collaboratore, di qualcuno che sia giardiniere con te per realizzare i progetti che Dio ha per te e per la tua compagna. Cosa significa questo? Non è buono che l'uomo sia solo. E significa, ed è il cuore del matrimonio cristiano. Significa che il matrimonio cristiano, il matrimonio biblico funziona se e solo se c'è un progetto più grande di noi. Il matrimonio cristiano funziona se e solo se noi siamo all'interno di un progetto e accogliamo questo progetto come progetto che viene da Dio. Non è buono, significa, no, che c'è un giardino di Dio. E Dio ci chiama a operare in questo giardino come maschio e femmina, non per soddisfare gli uni e gli altri, ma perché ambedue si impegnano per realizzare il progetto di Dio. Sapete cosa succede oggi anche nelle chiese? Che molti matrimoni è un infinito gioco di specchi, si riflette l'uno sull'altro, ma non se ne esce mai, perché manca il perché manca la consapevolezza che io e te siamo chiamati a essere giardinieri nel più vasto progetto di Dio per la sua creazione. Cosa significa? Cosa significa questo? Non è che la solitudine non è importante, certo che è importante. La Bibbia parla della solitudine. Io comprendo che molte volte la solitudine è una minaccia importante per la nostra vita e ci fa entrare facilmente in depressione. Però voglio dirti questo, che non si esce dalla solitudine con il matrimonio. Si esce dalla solitudine con la comunione. Si esce dalla solitudine, si combatte la solitudine col costruire delle relazioni. Vuol dire che se tu sei solo, se tu vivi la tua vita con questa prospettiva, sei caratterizzato, tu dici: Signore, mi sento solo, vorrei che il mio compagno, vorrei riuscire a trovare una persona. È legittima, però è una speranza malposta, perché la solitudine si combatte essenzialmente con la comunione con Dio. E se tu hai davvero un'autentica e piena comunione con Dio, Lui soddisfa tutti i tuoi bisogni di solitudine. E se tu hai una comunione con Dio, questo significa che Lui ti mette subito in un contesto comunitario dove puoi sviluppare, dove devi impegnarti a sviluppare delle relazioni significative con la comunità cristiana. Questa è la risposta di Dio alla solitudine dell'uomo. Il matrimonio non è la risposta di Dio alla solitudine dell'uomo o della donna. Il matrimonio è la risposta di Dio alla necessità di avere un progetto glorioso per la sua gloria. Paolo, ma tutta la Bibbia è molto chiara, parla proprio della bontà delle relazioni, del piacere delle relazioni, della forza della comunione fraterna, come qualcosa che ci dà davvero forza per andare. Amici, il matrimonio non serve a soddisfare i nostri bisogni, neanche il bisogno di solitudine. Questo è il messaggio biblico questa mattina. Se tu pensi che il tuo matrimonio, che la tua relazione, o se tu speri di investire nel matrimonio perché hai qualche bisogno insoddisfatto, o perché il matrimonio diventi un luogo dove tu trovi possono trovare guarigioni delle tue sofferenze passate, sbagli, farai del male a te, farai del male all'altra persona. Il matrimonio non è questo. Non serve a soddisfare i nostri bisogni. Il matrimonio va in un'altra direzione. Luca 6, verso 32. Il matrimonio ci incoraggia a investire non in noi stessi, ma in un progetto più grande di noi. Luca 6, verso 32, no? Invece che vivere il matrimonio come io devo soddisfare necessariamente i miei bisogni, no? Guardate cosa dice Luca 6, verso 32. Se amate quelli che vi amano, quale grazia vi viene? Cioè, se tu stai lavorando per soddisfare soltanto i tuoi bisogni, questo non funziona. Non ha nulla di veramente cristiano quello che tu fai. C'è un esempio nella Bibbia, sempre nel Vangelo di Luca, di un personaggio, Lazzaro. No, in Luca 19 ci parla. Lazzaro è un uomo molto ricco, apparentemente benedetto da parte di Dio. E alla fine, Lazzaro 16, dal 19 al 31, ci parla di questo uomo molto ricco, che è stato un uomo di eccellente famiglia. E questo uomo ha un'eccellente famiglia e si preoccupa dei suoi fratelli. Si occupa dei suoi fratelli al punto tale, no, che tutto sembra che questa persona viva una relazione perfetta con la sua famiglia. In realtà trova giudizio, perché sta guardando talmente pesantemente al suo interno che sta dimenticando che fuori c'è una persona, fuori dai suoi cancelli c'è una persona che soffre, a cui lui poteva dare un aiuto importante. Il matrimonio non è una forma di egoismo. Il matrimonio non serve, fratelli, a farci diventare delle persone egocentriche e rispettabili. Questa è la strategia di Satana, non è il messaggio cristiano. Cari amici, io vorrei questa mattina, che le nostre famiglie non diventassero zone libere dal discepolato cristiano, ma che il discepolato cristiano fosse davvero caratteristico nelle relazioni tra uomo e donna. Matrimoni al servizio di Dio. Vorrei vedere uomini e donne, vorrei vedere me stesso, la mia famiglia, no, che investono non sull'autosoddisfazione reciproca, ma che investono su un progetto più grande di loro, che è il progetto che Dio ha dato a ognuno di noi, di uomini e donne che si sottomettono alla sovranità, alla signoria di Dio, e che portano il suo messaggio anche nelle relazioni familiari. Cari amici, matrimoni al servizio di Dio, matrimoni secondo gli scopi di Dio. Questo è il messaggio della Bibbia. Se non servi Dio, se non serve Dio, se non hai un progetto, io voglio dirti, se stai investendo soltanto nella soddisfazione personale o nel benessere reciproco degli uni o degli altri, io ti dico che tu stai investendo nella direzione sbagliata. C'è un esempio che voglio portarti. Atti 5. Atti 5 dal verso 1 e 11. Sapete di chi parla Atti 5 verso 1 e 11? Parla di una coppia fantastica. Parla di una coppia che aveva una sintonia ottima, una capacità comunicativa incredibile, una coppia che erano riusciti a trovare nel loro interno un equilibrio molto affascinante, una coppia che aveva un'apparenza, sembravano apparentemente a posto, erano eccellenti per diverse coordinate, però questa coppia era Anania e Saffira. Pieni con tutta questa perfezione, cadono sotto il terribile giudizio di Dio, perché non sono queste cose che fanno cristiano un matrimonio. Il matrimonio può essere distruttivo se noi non lo viviamo secondo i canoni di Dio. Il matrimonio può essere davvero il luogo di estrema sofferenza se Dio viene ignorato pure manipolato. Il matrimonio può diventare un idolo. Qual è la chiave, fratelli, allora, per tutto questo? La chiave è molto semplice. Onorare Dio. Servire Dio. Vivere il progetto di Dio per la propria vita, qualunque sia questo progetto. Dio ti chiama a viverlo nel matrimonio? Vivilo per Lui, non per il tuo matrimonio. Dio ti chiama a vivere il suo progetto, i suoi piani, mentre tu sei single? Lo puoi fare benissimo anche nella tua condizione, apparentemente solitaria. Genesi 1, Genesi 2, però succede Genesi 3, accade subito dopo accade Genesi 3. E Genesi 3 vuol dire che alla fine i giardinieri possono trasformarsi facilmente in vandali. Ed è quello che succede. Ed è quello che succede spesso nella nostra vita, nella nostra società. Il giardino maestoso di Dio viene deturpato, viene violentato. E piuttosto che produrre giardinieri, spesso i nostri matrimoni non stanno producendo giardinieri, spesso stanno producendo vandali che contribuiscono alla deturpazione, al rovinare il progetto maestoso di Dio. Amici, sufficiente che le nostre famiglie si moltiplichino. Genesi 1. Non è sufficiente che noi produciamo, grazie al Signore, facciamo dei figli, li presentiamo al Signore. Non è sufficiente. Perché senza l'opera dello Spirito, senza la redenzione che Gesù Cristo va a realizzare, senza il messaggio dell'Evangelo, noi produrremo soltanto nuovi vandali, non nuovi giardinieri. Se io e te invece incominciamo a vivere il progetto di Dio, se io e te invece incominciamo a vivere il messaggio del Vangelo, Gesù Cristo e la sua grazia che trasforma, che libera, che redime, che cambia ogni cosa, allora saremmo impegnati a realizzare quel progetto maestoso che Dio ha. Cari amici, non moltiplichiamo solo persone, moltiplichiamo credenti, ed è questa la chiave di tutto. Moltiplichiamo, facciamo in modo che le nostre famiglie siano impegnate sì per la riproduzione fisica, che è una cosa importante, però più di ogni cosa che le nostre famiglie siano luoghi dove il Vangelo venga riprodotto, luoghi dove il focolare diventi un luogo dove la maestà e la bellezza e la gloria del Signore Gesù possa essere visibile a tutti, possa essere davvero una luce posta nella città. Vogliamo vivere questa moltiplicazione a cui il Signore ci chiama con coraggio. Vogliamo vivere la nostra vita come luoghi di annuncio, di accoglienza, di trasformazione del Vangelo. Non vogliamo essere dei giardinieri come il Signore Gesù vuole che noi siamo. Ecco cosa è la cosa più importante. Dobbiamo servire Dio, accogliere un suo progetto sopra di noi. Se questo progetto manca, se questo ombrello non è sulla nostra famiglia, amici, io ti sfido questa mattina, ti incoraggio più di ogni altra cosa a chiederlo in ginocchio al Signore. Signora, qual è il progetto che tu vuoi? Dove vuoi che io con la mia famiglia, o anche se mi trovo in una condizione di solitudine, dov'è che devo investire? In quale parte del tuo giardino io devo investire per accogliere la tua benedizione, la trasformazione che il Vangelo può produrre? Vogliamo impegnarci, amici, nella missione, nella moltiplicazione del popolo di Dio, non soltanto nella moltiplicazione delle nostre famiglie. Tu puoi essere una persona single, eppure puoi essere, come dire, puoi generare tanti di quei figli che neanche immagini, se vivi questa dimensione nella potenza e nella grazia di Dio. Tu puoi essere una persona che ha una famiglia numerosa, eppure potrai essere caratterizzato da una sterilità spirituale preoccupante. Allora vogliamo accogliere la forza del messaggio del Vangelo, vogliamo interrogarci noi stessi su qual è il nostro modello, su qual è la corruzione che ci caratterizza, su quali sono le cose su cui dobbiamo investire. Abbassiamo il nostro capo.